mille voci.
Dopo America, salto alla democrazia, che ha curato ieri il collega Roberto Antonini con numerosi ospiti per commentare i fatti caotici che sono accaduti e stanno tuttora accadendo a Washington. Oggi torniamo a mille voci e quindi ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono sulla crisi che sta attraversando la più vecchia democrazia, diciamo, parlamentare occidentale, o perlomeno la più ritenuta la più grande democrazia dell'Occidente, quella degli Stati Uniti, in una fase, diciamo, di sussulti dovuti anche agli effetti degli scontri che ci sono stati in queste ore, in queste ultime ore al Congresso degli Stati Uniti. E ci torniamo perché vorremmo chiederci, appunto, questi momenti rappresentano per gli Stati Uniti una crisi delle istituzioni, certo, ma anche un riemergere di paranoie che potremmo definire anche complottiste, una serie di rimesse in discussione di quello che riguarda anche i rapporti, potremmo dire, sociali e culturali all'interno della grande democrazia americana. Le notizie di queste ultime ore parlano di democratici e repubblicani che criticano Trump e lo accusano di aver incitato i disordini. Una scritta che appariva e appare tuttora anche sulla diretta della CNN, la principale rete televisiva di informazione negli Stati Uniti. E contestualmente i democratici invocano il 25esimo emendamento, quindi per lanciare un'accusa, un'incriminazione al presidente uscente, il quale poi nelle ultime ore ha usato toni concilianti. Ma che cosa accadrà nelle prossime ore? Lo scopriremo anche osservando l'interpretazione che si può dare dei fatti e quanto circolerà probabilmente sulle reti sociali e sui vari portali, perché anche questo è un aspetto del quale vorremmo riflettere, sul quale vorremmo riflettere con i nostri interlocutori di questa mattina. Allora, saluto, collegato con noi via Skype video, Matteo Muzio, che è giornalista freelance, esperto di Stati Uniti, che scrive per il Corriere della Sera e per Rolling Stone Italia. Buongiorno Matteo Muzio.
Buongiorno a voi.
Speriamo che l'audio sia sufficientemente forte. Matteo Muzio, cominciamo dalla fine. Come si può reagire di fronte a tutto quello che abbiamo visto in queste ore negli Stati Uniti? C'è stupore, c'è quasi una sorta di shock collettivo. Non si sarebbe mai immaginato di vedere dei poliziotti asserragliati dentro la sala del Senato americano con le pistole puntate contro gli assalitori. Sono immagini che possono apparire scioccanti. Come dobbiamo interpretarle noi qui, guardando all'America e a tutto quello che è successo in questi ultimi tempi?
Sicuramente è una rottura della tradizione politica e anche appunto di quella che fino a partire dalla Seconda Guerra Mondiale è stata una tradizione di transizioni soft, regolari, con concessione e quant'altro. Ci si aspettava, per chi seguiva gli eventi della giornata politica del 6 gennaio, che il culmine fosse la contestazione fatta da alcuni deputati e senatori repubblicani. Quindi ci si aspettava che i lavori andassero per le lunghe, ma perché ci sarebbe stato un dibattito lungo in questo senso e con numerose contestazioni, che poi alla fine era, come hanno detto anche altri senatori repubblicani, diciamo una finzione politica solo per ottenere il favore della base trumpiana. Invece poi c'è stato quello che non era mai successo, se non altro ad opera di americani, perché nel 1814 l'incendio della biblioteca del Congresso era stato fatto dall'esercito britannico durante la guerra, che è appunto stata partita nel 1812. L'esercito confederato ci aveva provato nel 1864, ma non era arrivato abbastanza vicino. C'erano stati dei ferimenti sulle scale del Campidoglio da parte di indipendentisti portoricani nel 1954, ma mai, mai, e questo è veramente senza precedenti, un presidente in carica uscente aveva aizzato i propri supporter ad assaltare il Campidoglio, perché le parole parlano chiaro, sono molto pesanti, e grazie a questa mossa, lo possiamo anche dire, il Partito Repubblicano, che comunque si era dimostrato alle elezioni di novembre essere in salute, per quanto finito all'opposizione, sarà più debole nel perseguire un'opposizione dura all'agenda di Joe Biden, che quindi invece da parte sua avrà molte più carte da giocarsi, perché sarà come una figura più di garanzia, come lui sperava di poter essere.
Ad essere davvero importante non è la tenuta delle istituzioni politiche statunitensi di fronte all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio, ma piuttosto come queste stesse istituzioni reggeranno a questo stress test per la democrazia. Potrei riassumere così una delle tesi sulle quali sta riflettendo e ha riflettuto anche Arnaldo Testi, che è professore di storia degli Stati Uniti d'America al Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell'Università di Pisa. Buongiorno e benvenuto, Alessandro Testi.
Buongiorno.
Ben trovato. Buongiorno. Senta, cosa significa questa affermazione anche in chiave storica? Perché altri sono stati i momenti in cui gli Stati Uniti sono trovati di fronte a degli stress test. Questo forse è davvero particolare, ma lascio dire a lei.
Ma quello che voglio dire è questo, che come dire, gli eventi importanti, storici, decisivi degli ultimi mesi sono molti, degli ultimissimi giorni sono due, non solo uno. Da una parte c'è stato questo evento naturalmente così drammatico, eversivo, l'assalto appunto al Campidoglio da parte di una folla che almeno da quello che si vedeva e anche da quello che dicevano era una folla di ultra bianchi, white supremacist, seguaci di Trump. Dall'altra c'è stato le elezioni in Georgia, cioè uno stato meridionale repubblicano conservatore da decenni, che fino a 40-50 anni fa praticava la segregazione razziale, elegge per la prima volta due democratici senatori per il rotto della cuffia, ma li elegge, e sono il primo senatore nero dello Stato e il primo senatore ebreo dello Stato. Io credo che qui ci sia la fotografia di un problema serio e anche di una possibile via di uscita in qualche modo, perché sono in atto dei cambiamenti storici di dimensioni enormi, demografici, razziali, razzismi, diseguaglianze economiche accentuate dalla pandemia. E il giudizio sulla democrazia americana non può riguardare solo singoli eventi, per quanto drammatici ed eversivi. Bisogna vedere se e come il sistema riesce ad assorbire e accomodare questi cambiamenti. Altre volte ha retto a tempeste di questo tipo, anche se non c'è stato l'evento drammatico di ieri, anche trasformandosi profondamente. Gli anni 60-70 sono stati anni di crisi, gli anni 30 del Novecento sono stati anni di crisi. Certo, poi ci sono stati gli anni 60 dell'Ottocento in cui invece tutto è crollato. E quindi io credo che come dire, bisogna guardare al sistema nel suo complesso. Io credo, per usare una formula e per chiudere questa mia chiacchierata, che stiamo assistendo non a una crisi della democrazia, stiamo assistendo a una classica crisi politico-sociale dentro la democrazia, almeno per il momento.
In cui poi si innestano tutta una serie di scontri, e sicuramente poi sia con Arnaldo Testi che con Matteo Muzio potremo fare qualche riflessione per esempio su questa ormai tendenza invalsa a prendersela con le élite. Lo abbiamo visto tra i manifestanti disordinati, questo gruppo disordinato ma facinoroso che voleva attaccare il Campidoglio, questa tendenza a dire vogliamo riprenderci quello che è nostro perché siamo stati in qualche modo usurpati da un'élite. Poi questo concetto di élite assume connotazioni sempre un po' diverse. Però riprendo il discorso con un'altra citazione da un articolo che appare sul sito agendadigitale.eu a cura di Alessandro Longo e Nicola Strizzolo. Quanto avvenuto è fuoco che cresceva sotto le ceneri di un paese spaccato in due approcci contrapposti alla realtà. Fenomeno di lunga data, già noto agli esperti, e dove il digitale ha un ruolo principe. Ma per affrontarlo non basta parlare di social e disinformazione, dimenticando poi i fattori economici legati alla globalizzazione. Alessandro Longo, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
È questa frase che riassume un lungo e concettoso articolo che avete sviluppato, prende in considerazione comunque il ruolo delle reti sociali, il ruolo dell'immaginario anche legato alle reti sociali. Tra i, diciamo, i contestatori che hanno attaccato il Campidoglio si vedeva veramente di tutto, sembrava un po' una sorta di circo Barnum, però si è anche visto qualcuno sventolare le bandiere di questo strano movimento che pure in qualche modo prende sempre più piede, o ha preso comunque molto piede, che si riassume nella sigla QAnon. Possiamo spiegare che cos'è e come contestualizzarlo in questa situazione di tensione?
Sì, ci sono pochi dubbi da parte degli esperti americani che i social hanno svolto un ruolo importante. Non sappiamo quanto importante, ma sicuramente un ruolo di una qualche importanza l'hanno svolto per tutto quello che poi è successo, perché i social sono stati il principale canale, dove uno dei principali canali, diciamo così. Qui Donald Trump ha espresso, insomma, le proprie affermazioni secondo cui le elezioni erano rubate, l'ha continuato a fare fino a ieri, però sono anche il luogo dove sono nate le teorie, sono sviluppate almeno le teorie del cospirazionismo, tra cui appunto QAnon di cui è detto. Uno dei manifestanti più in vista si definisce lo sciamano di QAnon, e ve lo ricordate, quello con le corna, no? Che sembrava Attila. Sono personaggi a volte un po' così, un po' anche circensi, però effettivamente QAnon è una cosa seria, nel senso le loro teorie non sono serie, però è serio, e se sono serie le conseguenze di quelle teorie, come si è visto. QAnon è un movimento nato nel 2017 su un forum libero che è 4chan, il famoso forum internet dove insomma c'è di tutto, parte da teorie veramente strampalate secondo cui i democratici americani hanno organizzano traffico di esseri umani, abusi su minori, e poi però da questo fenomeno si è ampliato e sono nate anche azioni dimostrative, famoso quello già nel 2017, un attacco a una pizzeria, un ristorante in America con le armi, perché si pensava che in quel ristorante i democratici organizzassero chissà quali orge illecite con minorenni, eccetera. Quindi effettivamente è un movimento nato dalla profonda sfiducia nei confronti dell'elite, al punto da accusarle di barbarie, ecco. E la cosa più interessante probabilmente è che questa sigla raccoglie un crescente numero di persone anche in Italia, anche in Europa, anche se non c'è realmente nessun fondamento né fattuale né scientifico né logico-razionale, potremmo anche dire, alla base delle loro teorie. Ed è appunto questo, è proprio questo il punto principale, cioè che non conta il fatto, non conta quanto sia vero o anche semplicemente razionalmente plausibile, conta soltanto il fatto di unirsi, di raccogliersi dietro una bandiera contro l'elite, contro la visione costituita, istituzionale, ufficiale della realtà, e attraverso, sotto questa bandiera andare alla protesta e unirsi e contrastare la visione ufficiale, insomma, della realtà. Quindi è proprio questo un punto di vista che i sociologi in questo momento stanno evidenziando. Non è una contrapposizione di fatti, di visioni fattuali della realtà, elezioni rubate, non rubate, ma proprio una contrapposizione tra chi crede che si debba, insomma, discutere in modo democratico basandosi su evidenze, e chi invece pensa che contino più le emozioni e unirsi sotto una bandiera partigiana contro l'elite, che contrapponga l'elite al popolo.
In un paese come gli Stati Uniti, dove la libertà di espressione è garantita come uno dei pilastri fondamentali della Costituzione, viene da chiedersi se il proliferare anche di tesi, per così dire, fantasiose, ma addirittura assolutamente destituite di qualsiasi validità, abbiano diritto poi in qualche modo di manifestarsi. Questa è una domanda anche che emerge a seguito dei fatti accaduti in queste ultime ore, cioè il diritto anche di prendersela con le élite. Forse qualcuno in questo momento se lo sta anche chiedendo, e cioè questa parte di contestatori, che pure rappresentano anche una parte molto più cospicua di sostenitori a Trump. Non dimentichiamo che il presidente uscente ha comunque raccolto almeno una settantina di milioni di voti, e quindi l'America è davvero spaccata a metà, abbiano comunque il diritto di manifestare la loro contrarietà. Sono domande cruciali che in fondo potremmo anche rivolgere al nostro pubblico, perché al di là del fatto di stigmatizzare quanto è successo e il ruolo che ha avuto il presidente uscente, non va dimenticato che comunque questo malessere viene in qualche modo recepito, va recepito e forse va anche compreso. Allora, prima di presentarvi l'ultimo interlocutore che è collegato con noi, prego Walter Albini, che in regia e in assistenza lo è stato anche per preparare l'inizio di questa trasmissione, Alessio Sturaro e Tania Ciriaco invece ai telefoni, che ringrazio per garantirci la possibilità di trasmettere. Vi diamo i contatti e poi rientriamo subito con l'ultimo interlocutore, anche per avere, come dire, una visione anche dell'immaginario collettivo che è cambiato, ed è cambiato molto, degli Stati Uniti. Ma ci vediamo tra un attimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Mille voci, Nicola Colatti al microfono. Stati Uniti tra crisi delle istituzioni, o perlomeno messa, diciamo, sotto pressione delle istituzioni, e paranoie cospirazioniste che ovviamente alimentano questa sfiducia nei confronti delle élite. Poi dicevamo, c'è un immaginario collettivo, e allora qui chiedo aiuto allo scrittore e giornalista esperto di letteratura fantasy e mystery, ma non vi sembri una provocazione, Enzo Verrengia. Buongiorno Enzo Verrengia, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Ieri, parlando con il professor Testi, ci dicevamo, certo, esempi di contestazioni verso le élite negli Stati Uniti o di sfiducia nei confronti delle élite ce ne sono stati molti, anche nel recente passato. Però nell'immaginario collettivo immaginiamo quante volte abbiamo visto la rappresentazione del potere del presidente degli Stati Uniti come qualcosa di assolutamente intoccabile, qualcosa al di sopra delle parti. Anzi, immaginiamo in quanti film il presidente degli Stati Uniti appare come il salvatore del mondo da minacce che arrivano addirittura dagli alieni. Poi è cambiato questo immaginario, no? Poi è nata, come dire, una visione del potere americano, della Casa Bianca, molto più articolata. E qui sono nate anche tutta una serie di interpretazioni legate al cospirazionismo interno. Com'è avvenuto questo cambiamento? Stiamo parlando, in fondo, degli ultimi 30-40 anni, insomma, nell'immaginario collettivo, anche perché oggi siamo in una realtà in cui le serie televisive ovviamente poi alimentano e rialimentano un'interpretazione del potere che magari diventa anche una, come dire, sospettosa, per così dire.
Ma direi che più che di cambiamento si debba parlare di qualcosa che è strisciante e insito nella storia stessa della presidenza americana, a partire dagli inizi. Nel senso che oggi, grazie anche a un bestseller di Dan Brown, Lo Scale, La chiave perduta, sappiamo che l'intera mappa di Washington è strutturata secondo una simbologia, diciamo così, esoterica. Ma al di là di questo, la carica presidenziale negli Stati Uniti ha acquisito fin dall'inizio un valore estremamente simbolico, ma anche molto rappresentativo degli interessi concreti sui quali si è fondata l'istituzione stessa del paese più grande in termini di potenza geopolitica del pianeta. Cioè, sappiamo che i fondatori, gli estensori della Costituzione, We the People, consideravano le esigenze di un popolo che dovesse affrancarsi soprattutto economicamente dal colonialismo inglese. Questo ha fatto sì che nella Costituzione vi fossero i germi di quello che oggi accade, a partire dal famoso emendamento che consente al cittadino americano di essere armato, perché basato sull'esigenza iniziale degli Stati Uniti di avere una propria milizia che potesse opporsi al rischio di interventi militari da parte dell'Inghilterra. E quindi questo giustifica anche l'uso delle armi troppo frequente, rispetto al quale nessun presidente, neanche il democratico Obama, è riuscito a imporre un controllo serio, regolare. E questo rende sempre più frequente l'utilizzo di armi nel corso di manifestazioni, con conseguenti vittime. Ma tornando al discorso della Casa Bianca, direi che in queste ore si è dimenticato che il vero perno di tutte le operazioni avvenute sia proprio il 1600 di Pennsylvania Avenue, che come sapete è
l'indirizzo della Casa Bianca, sì.
Della Casa Bianca, l'indirizzo più autorevole degli Stati Uniti. È là dentro che tutto sommato si partoriscono gli scenari che poi molta narrativa, molto cinema ha affrontato. Questo è un po' sfuggito. Tra l'altro c'è una serie andata in onda recentemente su Netflix che si chiama Designated Survivor, dove per la prima volta al popolo di tutto il pianeta si spiega che in caso di estrema impossibilità di governare da parte della istituzione centrale, quindi quella composta dalle due camere, quella dei rappresentanti e il Senato, c'è un sopravvissuto designato che è l'ultimo nella catena di comando a prendere il posto del presidente. Nel caso della serie c'è Kiefer Sutherland, bravissimo, che interpreta un improvvisato, un ex ministro degli alloggi popolari che si trova a dover diventare presidente, ed è buonissimo, porta tutto il suo idealismo. È l'esatto contrario del personaggio interpretato da Kevin Spacey in quell'altra serie molto popolare, House of Cards, tratta dal romanzo di Michael Dobbs. Ma questi sono gli esempi più recenti di una letteratura e di un immaginario che viene da molto più indietro. Si è parlato prima della crisi degli anni 60, certamente questo ha influenzato moltissimo la percezione del pubblico rispetto al massimo potere del paese, che è la presidenza. Si consideri inoltre che negli Stati Uniti, proprio per quei precedenti che abbiamo cercato brevemente di analizzare, il cittadino medio, diversamente da quanto accade qui in Europa, non percepisce lo Stato come un ente cui fa riferimento anche etico e morale, ma più che altro un invasore della propria privacy. Sappiamo che negli Stati Uniti è possibile sparare a chiunque entri nella propria privata di un cittadino comune, senza che questo debba dare spiegazioni. Poi c'è tutta una categoria dei presidenti cattivi che, tra virgolette, che ha preceduto la percezione che si è avuta di Trump. Mi è venuto in mente proprio in queste ore un libro e un film bellissimi, che è La zona morta, il romanzo di Stephen King, portato sullo schermo nell'83 da David Cronenberg, in cui c'è un sensitivo che ha acquisito questi poteri di preveggenza a causa di un incidente automobilistico, che è in grado di intravedere in anticipo le intenzioni di un senatore che probabilmente sarà eletto presidente e che scatenerà la terza guerra mondiale. Questa è una cosa che ritorna spesso nell'immaginario americano. C'è un altro bellissimo libro che si chiama La notte di Camp David, inedito in lingua italiana, in cui il presidente impazzisce nella residenza dei fine settimana di Camp David, e ovviamente ci si trova nelle condizioni di non sapere cosa fare, perché il famoso 25esimo emendamento, molto spesso evocato in queste ore, in realtà è l'estrema ratio. Ora, io direi che la lezione che si può trarre da questi eventi è che probabilmente, e come non per la prima volta, l'immaginario abbia precorso i rischi che si corrono nella realtà, e che in realtà quei contestatori, quella folla che si avventava contro il Campidoglio, rischi di rappresentare non tanto il trumpismo e i trumpisti, quanto una deriva di estremo individualismo che aveva già individuato Alexis de Tocqueville, perché se ne è parlato pochissimo di quest'altro libro di Alexis de Tocqueville, si è parlato molto della democrazia in America, ma lui ha scritto un suo diario che si chiama Viaggio negli Stati Uniti, edito in Italia da Einaudi, in cui lui ravvisa i rischi degli eccessi della democrazia, cioè la democrazia che diventa sempre più democratica fino a diventare demagogia e quindi riportarci indietro con la storia al fallimento della democrazia ateniese che diventa demagogia della plebe. Questo si ricollega a quanto detto dagli ospiti precedenti sul
andiamo sulla storia,
questo sì. Si ricollega al fatto, al diritto di prendersela con l'elite, a volte può essere demagogia, semplice demagogia.
E qui richiedo aiuto al professor Arnaldo Testi, perché dalle parole di Enzo Verrengia abbiamo sentito c'è spesso anche nell'immaginario collettivo l'idea che il potere sia o qualcosa verso cui insomma nutrire il sospetto, oppure che il potere o le istituzioni in qualche modo sviluppino forme, come dire, di paranoia o addirittura di cospirazionismo sempre presente all'interno delle istituzioni. Questa idea del vedere sempre l'altro, l'avversario, come un complottista, fa parte un po' del codice genetico della politica americana. Ma da dove trae le sue origini questa tendenza a vedere sempre l'altro come portatore di complotto, di illegittimità, invece che diciamo l'avversario con il quale confrontarsi?
Dunque, tanto per cominciare, ma su questo non elaboro, non credo che la diffusione di un modo cospirazionista e complottista di leggere il mondo sia una caratteristica tipica degli Stati Uniti. Credo che attraversi tutte le nostre società, che abbia radici profonde, ma profondissime, voglio dire, secolari, millenarie, in qualche modo. Negli Stati Uniti emergono in certi momenti con particolare evidenza, sottolineando anche subito alcune delle loro contraddizioni, perché per esempio quelle di cui si sta parlando in questi giorni sono teorie complottiste contro in cui si immaginano le elite come nemici, che sono anche sostenute da membri dell'elite. Non dobbiamo dimenticare che la caratteristica fondamentale, per esempio, delle manifestazioni a favore di Trump di questi giorni, compreso l'assalto al Campidoglio, hanno la loro gravità principale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione nel fatto che sono ispirate dal Presidente degli Stati Uniti, cioè è il Presidente degli Stati Uniti che invita ad attaccare un altro organo della Costituzione. Qui c'è una componente veramente eversiva che in altre manifestazioni di piazza non c'era. Dopodiché le teorie cospirative, questo modo di leggere il mondo, ripeto, secondo me non sono solo americane. Nel caso degli Stati Uniti hanno una tradizione secolare, da che esiste il paese, da che esistono le colonie. Verrengia faceva riferimento ad alcuni aspetti della rivoluzione americana, certo, una cospirazione massonica cosmopolita contro l'antico regime. Alla fine del Settecento queste leggende, storie circolavano e così via. Fino ad oggi. L'altro giorno stavo leggendo alcune cose, per esempio sugli anni 30 del New Deal, l'attacco al New Deal come Jew Deal, come cospirazione ebraica per cambiare l'America da parte di un presidente che in realtà si chiama Franklin Delano, non Roosevelt, ma Rosenfeld. Quindi... questo tipo di, quindi ebraico, questo tipo di teorie sono sempre circolate e circolano di più e hanno maggiore importanza nei momenti di crisi sociale, politica, economica e così via, perché sono spiegazioni semplici di cose complesse.
Senza citare il maccartismo,
Arnaldo
Tessi, perché quello fu anche un momento in cui, no, nella politica americana questo stile paranoico appunto si sviluppò, guardando ovviamente verso l'esterno, ma soprattutto verso l'interno, e forse oggi un po' di quella paranoia sembra emergere in alcuni settori della società, probabilmente alimentato anche dalle reti sociali, insomma, quell'idea che appunto ci sia sempre al potere qualcuno che in qualche modo vuole fregare il popolo, o che rischi di andare al potere qualcuno che vuole fregare il popolo.
No, certo è così. Allora era il complotto comunista internazionale ed interno, fra l'altro, voglio dire, in perfetto parallelismo con il complottismo dei complotti anticomunisti nei paesi a regime comunista, che si specchiava perfettamente in quello americano. E anche oggi continua così. L'importanza dei social media c'è sicuramente. Vorrei solo sottolineare che tutte le teorie cospirative nella storia americana si sono diffuse, come si diceva alla fine del Settecento, come un fairy fire, come un fuoco di prateria, molto velocemente, usando sempre tutti gli strumenti più veloci a disposizione in quel momento. Allora erano i giornali, i volantini, i broadsides, ora sono i social media. Quindi diciamo che non c'è una differenza che ha a che fare naturalmente con la velocità di questi sistemi e con la capacità di arrivare direttamente nelle case delle persone, che naturalmente aumenta l'impatto queste spiegazioni, che, ripeto, devono la loro forza al fatto che sono spiegazioni semplici di fenomeni complessi. Io mi trovo in una situazione in cui non capisco bene quello che mi succede e quello mi spiega che cosa mi sta succedendo.
Spiegazioni semplici di fatti complessi. Alessandro Longo, sempre collegato con noi, giornalista, direttore di Agenda Digitale, autore appunto di un approfondimento anche sul ruolo che i social media, le reti sociali possono avere avuto in un contesto così ampio, che quindi non si riassume soltanto nello scontro avviato ovviamente dalla retorica trumpiana, ma soprattutto la reazione da parte di un'opinione pubblica americana, forse come dire, presa anche alla sprovvista sui cambiamenti di questi ultimi anni, che hanno colto una grande parte di popolazione americana impreparata. Però sicuramente il ruolo delle reti sociali è un ruolo importante, soprattutto negli Stati Uniti, visto che è lì che hanno sede i principali, diciamo, le principali aziende informatiche, e anche qui nascono, come dire, delle possibili interpretazioni a carattere anche, per così dire, cospirazionista, cioè Facebook, Twitter cercano in qualche modo di arginare il proliferare di tesi assolutamente così fantasiose, ma anche pericolose da questo punto di vista, perché seminano odio e contrapposizione, e nel contempo però si invoca la libertà di espressione. Come hanno affrontato, appunto, e come stanno affrontando e come potranno affrontare le conseguenze di tutto questo le grandi reti sociali? C'è una lezione da trarre per quanto è avvenuto in questi ultimi 4 anni con Trump al potere, ma in questi ultimi mesi, potremmo dire in questi ultimi giorni? Alessandro Longo.
Sì, partendo da quello che sta succedendo in queste ore, una cosa mai successa prima, cioè Facebook e Twitter hanno congelato l'account del presidente Donald Trump, quello uscente ovviamente, e Facebook l'ha congelato fino alla scadenza naturale del mandato, quindi per i prossimi 2 settimane, e perché si teme, molti temono, anche Facebook tra questi, che Donald Trump utilizzi di nuovo Facebook, come anche Twitter, per fare danni alle istituzioni, per invocare in qualche modo, incoraggiare altre azioni dimostrative, anche implicitamente, insomma, come quella che c'è stata. Quindi un'azione del genere non c'era mai stata, di bloccare per così tanto tempo un account di un...
Però Alessandro Longo, appunto, questo non rischia di alimentare di nuovo, e qui torniamo alla tesi complottista del potere delle elite, e sappiamo come la Silicon Valley viene spesso accusata di essere una sorta di associazione elitaria, no? Che potrebbe addirittura, certo, inquinare, no? La realtà dei fatti. L'abbiamo sentito, Trump accusava spesso i giornalisti, insomma i divulgatori, di non raccontare. Insomma, dopo diventa facile dire, ci censurate, Facebook, quindi avete qualcosa da nascondere, ecco. Non rischia, certo, di alimentare, certo, tutta questa diffidenza crescente, quindi anche abbastanza carica di odio nei confronti delle reti sociali, che cercano in qualche modo di fare ordine.
Sì, certo, è un circolo vizioso, perfettamente. I repubblicani, Donald Trump, hanno sempre accusato Facebook, ma anche Google, di essere di parte, di censurare le posizioni repubblicane, soprattutto quelle, i movimenti alt-right, quelli alternativi di destra, di contro hanno sfruttato i social network per divulgare le proprie idee, e dai social network sono stati particolarmente bloccati. Quindi sì, è un rapporto tra queste tesi e i social, è un rapporto veramente complesso, possiamo dire di amore e odio, perché ne hanno bisogno, però contemporaneamente accusano i social, le grandi aziende americane, di fare in combutta con il nemico. E forse anche per questo che sta nascendo un fenomeno nuovo, Parler è una nuova chat, un nuovo network che è fondato, finanziato da persone vicine ai repubblicani, che dice di essere loro alfieri della libertà di espressione, a differenza di Facebook e Twitter. Quindi lì pare si sono riuniti su Parler i manifestanti, sono organizzati per poi andare a Washington. Quindi è provato, insomma, il ruolo di questo nuovo network, almeno per mettere assieme i manifestanti. Insomma, come vedi, è un universo in continua trasformazione, e quello che è certo è che non abbiamo ancora una soluzione, perché, come hai detto tu, effettivamente sta aumentando la pressione dei grandi social network contro questi fenomeni di disinformazione, cospirazionismo, per provare a limitare i danni, no? Si parla di nuova responsabilizzazione, nuova responsabilità di questi grandi network, un po' per senso civico, un po' perché sono obbligati da una continua pressione che arriva dalle autorità americane e europee, però ogni cosa che fanno poi ha un effetto limitato, perché comunque i movimenti riescono a trovare delle fessure nel sistema per infilarsi lo stesso, continuano a crescere o si spostano su altri network. È veramente, non c'è una soluzione, sembra che forse bisognerebbe cambiare del tutto il meccanismo di funzionamento di questi, di come viene aggregata, possiamo dire così, l'informazione online, con il rischio però poi di perdere, di buttare il bambino con l'acqua sporca, quindi insomma di perdere tutti quei vantaggi che il digitale, l'informazione digitale ha portato alla società, il pluralismo, la possibilità di togliere delle barriere alla libera espressione e partecipazione dei cittadini. Insomma, davvero non abbiamo una soluzione in mano, sappiamo i rischi però quali sono.
E riprendendo quanto diceva Arnaldo Testi, il professor Arnaldo Testi, certo, le spiegazioni facili per fatti complessi rischiano di creare poi confusione e alimentare la disinformazione. In questo caso fatti complessi meritano anche spiegazioni complesse, che è anche quelle che stiamo cercando in qualche modo di affrontare con i nostri interlocutori di questa mattina. Torno a Matteo Muzio, che è collegato con noi via Skype video, che è giornalista freelance, esperto di Stati Uniti, che scrive per il Corriere della Sera. sera i Rolling Stones Italia conosce bene la realtà americana, è anche la persona a cui chiedere come cambierà la nostra percezione degli Stati Uniti dopo questi ultimi fatti. Adesso tutti aspettiamo il 20 gennaio, la cerimonia di giuramento di Biden, si spera che avvenga nell'ordine, che quindi non si debba proclamare uno stato d'assedio a Washington per evitare manifestazioni. C'è forse anche questo timore, ma vista da noi verso gli Stati Uniti, come sta cambiando, come cambierà l'immagine, come sarà stata cambiata l'immagine degli Stati Uniti dopo le scene che abbiamo visto di questo attacco al Congresso, secondo te?
Sicuramente in peggio, sicuramente l'eccezionalismo americano che si è sviluppato più che altro con radici profonde nell'Ottocento, ma affermatosi a livello globale dopo la Seconda Guerra Mondiale, non scordiamoci appunto la visione kennediana di un'America che, diciamo, è esempio del mondo tramite il suo prestigio, la sua difesa dei diritti umani in tutto il mondo, è andata in frantumi. Già durante l'epoca di George W. Bush, con la guerra all'Iraq, le prigioni segrete, le torture della CIA, il carcere di Guantanamo, l'America aveva subito un brutto colpo. Con la presidenza di Obama c'era stato in parte una ripresa, anche se Obama col suo complesso sistema di sorveglianza aveva comunque attivato molte critiche da parte anche di dissidenti come Edward Snowden, che avevano evidenziato come fosse un sistema più che altro capillare, illegale, e abbiamo visto inefficiente, perché non ha affatto prevenuto atti di terrorismo interno come questo, e anche come altri, perché prima di questi c'era stato un piano sventato dall'FBI di rapire la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer. Anche lì il presidente Trump aveva twittato: liberate il Michigan, liberate la Pennsylvania, liberate la Virginia, tutti stati governati dai democratici che avevano messo in atto delle forti misure di lockdown contro il coronavirus, che anche questa era stata una questione divisiva, che alcuni consiglieri del presidente, come Stephen Miller, che è forse il maggior architetto di questa dura visione dell'immigrazione, del nazionalismo bianco, ascoltatissimo dal presidente, aveva visto come anche la mascherina, la lotta al coronavirus, come una questione di divisione culturale, quindi aveva incitato il presidente a lungo a non usarla, incitava a non usarla e a sminuire la portata del virus. Quindi, insomma, io avevo anche intervistato Margaret Hoover, che è discendente del presidente Hoover, che aveva lavorato per l'amministrazione Bush, repubblicana, molto critica di Trump. Lei sostiene che la presidenza, l'ufficio della presidenza, si possa risanare dopo la presidenza di Trump, perché anche molti repubblicani dopo l'impeachment di Clinton nel Sexgate avevano ritenuto che la presidenza fosse macchiata. Biden sicuramente farà del suo meglio, avremo una presidenza cauta, centrista, forse anche noiosa. Le divisioni restano, c'è un pezzo di paese importante che, come hanno detto gli altri interlocutori, crede a queste cose, ci crede profondamente, ma del resto non bisogna dimenticare che una parte importante di paese, sicuramente ancora maggiore, credeva fosse giusta la segregazione razziale e ancora prima credeva fosse giusta la schiavitù. Quindi è un percorso lungo, ma a mio avviso un percorso che l'America può vincere e lo deve fare anche agli occhi del mondo.
Ci avviamo verso la conclusione, Enzo Verrengia, quindi abbastanza sinteticamente, come scrittore, giornalista, esperto di letteratura, fantasy e mystery, verrebbe voglia di chiedere, vista la percezione appunto che noi abbiamo degli Stati Uniti, che passa spesso attraverso appunto anche l'immaginario legato alle serie televisive, ai libri che vengono pubblicati, ai film anche, che vengono prodotti rapidamente, ecco, c'è da immaginare che adesso ci sarà un profluvio di insomma, prodotti di consumo, che siano libri, film o serie televisive, che in qualche modo cerchino di restituire quanto è avvenuto, mentre in questo momento proprio stanno scorrendo le immagini sulla CNN dell'invasione appunto di Capitol Hill, con i manifestanti che si arrampicano proprio sventolando sciarpe, quasi avessero conquistato Iwo Jima. Insomma, sembra davvero una cosa inimmaginabile, immagini che potrebbero effettivamente stimolare la fantasia di qualche sceneggiatore. C'è da prevedere che ci sarà qualcosa in questo senso, e quindi in qualche modo anche la nostra percezione verrà, come dire, alimentata anche attraverso prodotti mediatici di questo tipo, oppure si cercherà di dimenticare tutto questo e guardare avanti, secondo Enzo Verringia?
L'immaginario è molto crudele, nel senso che non concede scampo a chi teme casi di emulazione. Quindi è certo che vi sarà una profluvia di riproposte in chiave narrativa, o magari anche come docufiction di ciò che è accaduto, però insisto sul fatto che molta letteratura e molto cinema ha già precorso quello che è successo, e mi tornano in mente proprio le immagini di Signed Survivor, dove addirittura il Campidoglio salta in aria, viene fatto esplodere. E non faccio spoiler, ma per chi vorrà seguirla questa serie, ma anche lì poi alla fine si scopre che non ci sono terroristi diciamo esterni a commettere questo crimine orrendo, per fortuna immaginario. Io credo che quanto sia accaduto ingeneri piuttosto una necessità che noi europei cominciamo a capire meglio la mentalità americana, ben espressa dal professor Testi, che tra l'altro è autore di un libro eccezionale sull'argomento. Io credo che l'immaginario a questo punto possa giocare un ruolo di divulgazione, un po' come il bugiardino che noi troviamo nelle confezioni di medicinali, perché il problema di fondo è che finora noi abbiamo avuto un'immagine degli Stati Uniti molto cinematografica, molto oleografica, e questo non giova alla crescita anche geopolitica del continente europeo, al di là, diciamo, del discorso Unione Europea, no? Perché noi, prima di essere un'Unione Europea, per quanto riguarda gli Stati che vi hanno aderito, siamo una forma di cultura complessa, geopolitica, per certi versi molto più complessa degli Stati Uniti. E non si dimentichi una cosa, comunque, che la cosiddetta condizione imperiale della presidenza ha molti pesi e contrappesi. Il 25esimo emendamento, che viene notevolmente evocato in queste ore, è solo uno dei metodi con i quali la democrazia americana può tutelare se stessa. Io credo che quello che è successo sarà presto metabolizzato, come è accaduto anche per l'11 settembre. Però mi aspetto che certamente avremo nell'immaginario, e quindi soprattutto nelle serie televisive che ormai hanno sostituito di fatto i feuilleton, una ricaduta, un fallout, diremmo, enorme di quanto è accaduto a Washington nelle ultime ore.
Alessandro Longo, dicevamo il ruolo delle reti sociali e il proliferare anche di questi movimenti di contestazione basati fondamentalmente sulla fantasia, come QAnon, che però addirittura ha portato una propria rappresentante eletta al Congresso, e anche qui ci sarebbe da riflettere. La democrazia digitale è anche questo, cioè la possibilità comunque di propalare le proprie tesi, anche se sono appunto infondate, e poi magari addirittura farsi eleggere al Parlamento. In controtendenza, e qui vorrei anche proprio un commento finale da Alessandro Longo, proprio in queste ultime ore l'altro fatto saliente è stato che in Gran Bretagna è stata respinta la richiesta di estradizione di Julian Assange, e gli Stati Uniti hanno ancora comunque la possibilità di ricorrere. Anche questo è un fatto forse che va, come dire, contestualizzato, no? Julian Assange che rimane comunque ostaggio in qualche modo di un sistema che lo ritiene un disturbo e che gli Stati Uniti vorrebbero in qualche modo punire. Forse anche qui una breve riflessione conclusiva su questo.
Sì, grazie a Julian Assange che abbiamo saputo delle verità su quello che ha fatto l'America in Afghanistan, ma anche grazie a Edward Snowden, esule, sappiamo, in Russia, noi sappiamo che c'è stata un'attività di sorveglianza di massa dell'America nei confronti dei propri cittadini. Possiamo dire che questi ultimi 10 anni, ecco, sono stati abbastanza tristi per la verità e per chi crede nella verità, nel ruolo pubblico dell'informazione per evidenziare una verità adeguata, insomma, una qualche adeguatezza alla verità. Questo è vero per chi è, insomma, come Julian Assange, ma è vero anche rapportato alla politica, dove, come abbiamo detto prima, sembra che la verità non conti poi così tanto, perché è possibile arrivare appunto a essere eletti anche sostenendo delle tesi del tutto false come quelle di QAnon, è possibile avere un seguito, un grande seguito online e poi anche, insomma, fuori dalla rete sostenendo quelle stesse tesi, e allora, insomma, davvero sembra che siamo in un momento storico molto critico per la democrazia. Non è probabilmente una crisi della democrazia, come è stato detto, ma sicuramente una crisi all'interno della democrazia, perché è entrato in crisi un sentire comune da parte della popolazione, un credere nella possibilità un progetto comune come cittadini, come, insomma, allineandosi anche in qualche modo a una visione condivisa della realtà. Questa è una grande crisi della verità, non per niente si parla anche di post verità in questo momento, cioè, appunto, sembra
alla
che la verità,
quale, certo, sempre, alla quale abbiamo dedicato meno. E dedicheremo sicuramente altri approfondimenti. Una battuta finale con il professor Arnaldo Testi: è paradossale chiedere agli storici di fare una previsione, però forse una sua riflessione sull'inizio della presidenza di Joe Biden. Secondo lei, Biden e i democratici, in qualche modo, che hanno conquistato comunque la maggioranza al Congresso, riusciranno in qualche modo a suturare queste ferite così profonde in cui l'America sembra dissanguarsi in questo momento?
Ci proveranno sicuramente, il problema è molto difficile da affrontare e da risolvere in pochi mesi o anche in pochi anni, e quindi è una bella scommessa. Diciamo, come dicevo all'inizio, che per esempio quello che è successo nelle elezioni senatoriali aiuta ad affrontare con un po' più di tranquillità il proprio lavoro politico da parte dell'amministrazione. Dovrà comunque triangolare continuamente, perché sia all'interno del proprio partito democratico sia all'interno del Congresso con l'opposizione repubblicana, e quindi sarà una storia di compromessi che vedremo
quali esiti avranno, insomma, ma cercheremo anche di seguire, anche con l'aiuto degli storici che ci fanno capire quanto questa dialettica così a volte violenta è anche connaturata alla nascita della democrazia americana. Certo, le immagini del 6 gennaio resteranno sicuramente impresse nella nostra memoria ancora a lungo. Io ringrazio i giornalisti Matteo Muzio e Enzo Verrengia, Alessandro Longo e lo storico e il professore di storia Arnaldo Testi di averci aiutato a decodificare questi ultimi fatti, che però in qualche modo segnano anche la nostra percezione anche attraverso quanto poi vediamo, leggiamo attraverso delle reti sociali. Speriamo, insomma, di aver dato qualche ulteriore spunto di riflessione. Grazie a Walter Albini e Tania Ciriaco che mi hanno assistito dietro le quinte. Mille Voci termina qui e torna lunedì con un nuovo tema, e quindi buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.
Mille Voci.